your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
C02 radiocittaaperta.it Forno One, siamo tornati in voce dopo gli spot di metà trasmissione, dopo un brano che penso che non abbia molto bisogno di presentazioni, ma serve una presentazione per spiegarne un pochettino la motivazione, anche se Jimi Hendrix non ha bisogno di particolari spiegazioni. Ma in realtà tutto ciò, aspettate che cominciamo col far vedere il libro. Tutto ciò perché ho il piacere di ospitare l'autore di questo bellissimo libro, Simone Fattori, che ha pubblicato di recente La Terra della Musica, all'interno di una collana che si occupa degli Stati Uniti, credo, adesso lo mettiamo anche col microfono così ce lo conferma lui, ossia che si tratta di una collana legata un po' al cambio di presidenza. Allora, intanto lo mettiamo anche in favore di telecamera, eccolo qua, eccoci qui, eccoci. Simone Fattori, grazie di essere qui di nuovo.
Grazie a te per l'invito, sempre un piacere.
È sempre un piacere saperti qui, e soprattutto perché ovviamente quando sei qui vuol dire che hai scritto qualche cosa che mi interessa e che se interessa a me, insomma, interessa anche chi ascolta Radio Città Aperta. La scelta di questo brano in particolare, che è la famosa rilettura, se di rilettura si può parlare, se possiamo parlare anche di stupro dell'inno nazionale americano Star Spangled Banner al Festival di Woodstock, è proprio stato praticamente un suggerimento perfetto per la musica da far ascoltare prima di parlare di questo libro, perché nell'introduzione, una specie di come dire, di preambolo,
prologo, sì.
Sì, di preambolo, tu proprio lo citi come se fosse parte il momento più alto della storia della musica americana.
Vai Woodstock avanti. In generale, certo. Sì, allora, intanto questo libro è all'interno di una collana di 40 numeri che è disponibile online, ma che è in edicola anche con TV Sorrisi e Canzoni, che ha voluto raccontare in 40 volumi la storia e la cultura americana. Questo è l'unico dei 40 volumi dedicato alla musica, e ho cercato di farlo, è un'impresa, tu che hai in mano il libro puoi capirmi, insomma, racchiudere tutta la musica americana in quel libretto è stato molto complicato.
Perché... È stato molto complicato, però secondo me è anche molto, come dire, meritevole, proprio per il fatto che sei riuscito a fare, come si dice in questi casi, uno snello, un agile volume.
Un bignami, si diceva.
Un bignami, perché se no sì. A questo punto molti attualmente abituati anche ad una lettura un po' scappa e fuggi si sarebbero spaventati. Invece, secondo me, è ovvio che per me non c'era niente di particolarmente sconvolgente da scoprire.
Certo.
Però per chi magari vuole farsi un'idea, c'è una bella collana, credo, del Mulino, che si chiama Farsi un'idea, che sono dei libretti molto piccoli. Questo ha un pochettino lo stesso spirito.
Certo.
Per sì. Poter avere un quadro d'insieme e mettere un pochettino di caselle al posto giusto, secondo me.
E stimolare magari un approfondimento dei vari personaggi. E ho utilizzato questo brano, questo momento in particolare, Woodstock in generale, ma questo momento in particolare per introdurre la tesi che ho usato per seguire, diciamo, un filo in tutto quanto il libro, e cioè che, non scopro niente di nuovo, ma insomma, che la musica americana non è altro che l'insieme di tutte le culture che formano la società, che hanno formato in passato e che formano oggi la società americana. E questo momento ha una doppia valenza: intanto Jimi Hendrix che suona l'inno americano, ma lo fa a Woodstock con la chitarra e inserendoci anche altre cose. Jimi Hendrix che ha sangue dei nativi americani nelle vene, ha sangue degli schiavi, che sono un'altra componente, gli afroamericani, della cultura e della formazione proprio di tutta quanta la cultura e la musica americana, e quindi è una sintesi perfetta ed è anche un momento consueto, vorrei dire, nel corso della storia della cultura americana, di artisti che non mettono sotto il tappeto le contraddizioni che comunque ci sono nella società americana.
In questo caso le fai proprio deflagrare.
Esatto, perché ricordiamo che in questa sua rivisitazione dell'inno americano, poi a un certo punto con la chitarra riesce anche a simboleggiare, a far risuonare come se fossero dei suoni di bombardamenti, perché eravamo in pieno della guerra del Vietnam, uno dei momenti più controversi della storia americana.
Anche, diciamo, un motivetto proprio tipo marcetta militare, che proprio richiama proprio la guerra.
Esatto, proprio per mettere proprio l'accento su queste contraddizioni. Non le nasconde, ma le porta in primo piano, come è successo spesso con gli artisti americani in generale, proprio per quanto riguarda la situazione politica e quello che gli Stati Uniti hanno rappresentato nell'ultimo secolo, perché poi il libro si concentra più o meno su questo periodo, anche se cerca di tornare anche alle origini degli africani che vengono portati in America e che portano delle componenti della loro cultura e delle loro tradizioni che poi saranno anche fondative, che ne so, per il rap, per esempio, no?
Certo, certo. Anzi, poi a un certo punto la cultura afroamericana cerca proprio di fare una specie di risalita della corrente, in certi casi distorcendo un pochettino l'andamento delle cose. Quindi questo going back to my roots ha portato anche a delle distorsioni di come sono andate le cose. Io non credo che sarebbe così facile per un afroamericano di oggi andare a vivere in Africa, certo, perlomeno dall'Africa da dove sono scappati i propri antenati.
Certo, no, poi però la riflessione del libro è anche quella che per esempio gli afroamericani sono riusciti, modernizzandola e adattandola ai tempi moderni, a mantenere un contatto con le proprie radici, cosa che non è successo, anche perché lì la repressione è stata molto più pesante, per esempio per i nativi americani. Ci sono tante teorie di musicologi che ci dicono che il ritmo del rock è dovuto proprio alle tradizioni delle tribù dei nativi americani. È da lì che arriva il ritmo che poi, mischiato nei ghetti dove tutte queste minoranze vivevano insieme all'inizio del secolo, ha dato vita a quello che poi è il rock americano.
Certo, e tra l'altro stavo facendo una riflessione che all'epoca in cui ci siamo accordati, perché appunto ti ho prenotato,
certo,
sinceramente contavo su un finale diverso, cioè immaginavo che oggi avremmo come dire, preceduto di qualche giorno l'arrivo della prima afroamericana alla Casa Bianca. Invece la casa continua a rimanere bianca,
però siamo, come vedi, perfettamente nei tempi, perché ci sarà lunedì l'insediamento del nuovo presidente.
E poi in realtà, partendo con Jimi Hendrix, purtroppo gli echi di guerra, anche se sembra, certo, che quella in Medio Oriente abbia qualche spiraglio di, non dico di risoluzione, ma perlomeno di tregua si comincia a parlare. Insomma, voglio dire, stiamo comunque sul pezzo. Io una cosa che ti volevo chiedere, sì, quando si arriva ad un libro di queste dimensioni, mi viene da pensare a quei piatti di Nouvelle Cuisine dove tu vedi quattro cosine dentro un piatto e non riesci a capire tutta la ricerca, tutto il lavoro, tutta la selezione, la scrematura che c'è stata prima, no? In questo caso, appunto, quanto ci hai dovuto piallare, quanto, diciamo, sei dovuto stare lì a fare il cesellatore?
Sì, rispetto ai libri precedenti qui c'è stato un grande lavoro di sottrazione, perché lo spazio era quello che era, e di decisione anche di quanto spazio dedicare ai protagonisti, perché poi c'è un capitolo che è dedicato proprio ai nomi dei protagonisti e a una brevissima biografia che non vuole essere assolutamente esaustiva. Nessuna biografia lo sarebbe davanti a certi nomi, no? Completamente, certo, esaustiva, ma vuole essere soltanto uno stimolo per approfondire e per collocare però in questo pantheon di artisti che in qualche modo hanno fatto la storia della musica americana e di riflesso, poi questa è anche un po' la tesi del libro, della cultura occidentale, di tutto quanto il secolo.
Ne siamo totalmente imbevuti.
Assolutamente, no? Siamo completamente, c'è anche una parte tra l'altro nella quale, proprio per rimanere, diciamo così, al taglio, se vogliamo, anche politico del libro, racconto di come la cultura americana sia stata usata spesso dalla politica americana per diffondere i propri valori, no? Pensiamo a tutte, alle radio per esempio, che trasmettevano oltre cortina la musica americana negli anni della Guerra Fredda, tanto per fare un esempio. O banalmente, come racconto nel libro, lo sbarco della cultura americana in Europa alla fine della Seconda Guerra Mondiale con la musica americana, il cinema americano che...
Guarda, ci pensavo proprio l'altro giorno al tuo libro, perché ho un'altra trasmissione e parlavo di Gabriella Ferri.
Sì.
Non mi ero mai, soffermato nel... C'è un brano che si chiama Vecchia Roma, sì, è un classico. Nella versione di Gabriella Ferri viene mixato con Moonlight Serenade, facendo addirittura una specie di ping pong tra i classici fiati dell'introduzione del brano a uno stornello romanesco, quindi per creare questa contrapposizione, questo cortocircuito che poi è l'origine del testo della canzone.
Sì, in effetti poi quella canzone anche cristallizza bene proprio anche il momento storico, no? L'arrivo di questi nuovi ritmi americani, come
dice. Tutto quello che poi comporta un'emancipazione femminile, certo, che all'epoca veniva osteggiata proprio per il fatto che sovvertiva l'ordine naturale all'epoca, che si considerava naturale delle cose, che poi, se vogliamo, è anche il tema del film di esordio della Cortellesi.
Esatto, no? Esattamente, sì, pensavo proprio a questo. Quindi ci sono tante cose che si intrecciano, no? Non ultime anche questioni banalmente economiche, perché poi a un certo punto racconto anche di quanto l'esportazione della musica americana nel mondo abbia pesato in questo secolo nella bilancia commerciale americana, perché è una voce di tutto rispetto che ha portato grandissime vendite, grandissimi introiti, oltre a tutta la parte, diciamo così, culturale, che è altrettanto se non più importante.
Senti, una domanda, come si dice, off topic, anche se è un termine che odio, però alla luce delle tue riflessioni, dei tuoi studi, delle tue analisi, dove sta andando la musica americana? Perché insomma, adesso non possiamo semplicemente pensare a Taylor Swift, che tra l'altro, insomma, la cosa buona che poteva fare era quella, avendo fatto l'endorsement per Kamala, certo, Harris, ma con lì siamo riusciti a utilizzare la carta vincente.
Ma guarda, un po' anche, diciamo, la conclusione di questo libro è che la cultura, stiamo parlando nello specifico di cultura musicale americana, in questi anni si è diffusa talmente tanto nel mondo che oggi probabilmente rimane soltanto come modello di business, perché ha influenzato chiunque oggi voglia fare musica, chiunque, qualunque giovanissimo oggi voglia fare musica, e quindi noi siamo come dire, raggiunti in ogni momento da musica che proviene da tutto il mondo, che però si fonda sullo stile, se vogliamo,
sul sistema
e sul modello di business americano. E quindi penso alla musica che arriva dalla Corea, per esempio, o da tantissimi altri paesi, un hotspot, no? Cioè, ci sono dei cantanti che arrivano da posti che non ci saremmo mai sognati potessero essere al centro della musica mondiale. C'è questa globalizzazione che usa il modello di business americano, ma che è anche lo stile, se vogliamo, perché poi è difficile collocare geograficamente, ascoltando soltanto la musica, chi sono i nuovi artisti, no? Hanno più o meno tutti lo stesso stile, che è molto influenzato da tutta la musica americana di questo secolo.
Sì, indubbiamente. Poi, anche se tu ti trovi al Polo Sud, non puoi pensare di esportare il tuo prodotto se non un pochettino tieni presente, se non addirittura scimmiotti, quello che è il canone, no? Quello,
certo,
che è diciamo, la regola dettata in tanti anni. Anche se è molto interessante il momento in cui parli della British Invasion, di come in uno dei pochi casi in cui c'è stato, diciamo, certo, un'influenza di ritorno, no? Parliamo anche di quello.
Beh sì, che però, se vogliamo, anche lì è una questione tipicamente geografica e di bilancia commerciale, nel senso che i Rolling Stones conquistano l'America come testa di ponte, diciamo così, della British Invasion, ma lo fanno con un disco, almeno il primo, che è un disco di blues, e che, certo, si rifà apertamente ai classici del blues americano, quindi deve molto dal punto di vista culturale e di formazione alla musica americana. È una sorta di invasione di ritorno con uno stile che però è molto simile,
certo,
a quello.
Basti pensare a quelle foto stupende che ritraggono i Beatles per esempio insieme a Fats Domino, oppure, certo, a Little Richard, che proprio è come se toccassero il cielo con un dito, quando di lì a poco le loro vendite avrebbero polverizzato, insomma, non si può parlare solo di mercato, però insomma, voglio dire, poco tempo dopo sarebbe stato l'esatto contrario, cioè che erano Little Richard e Fats Domino che si sarebbero, come dire, pregiati e vantati di aver avuto occasione di stare con i,
sì,
Beatles.
Sì, poi pensiamo anche alla seconda British Invasion, quella degli anni Ottanta, no? Pensiamo a situazioni del tipo uno dei gruppi di punta di quegli anni, gli U2, che vanno subito dopo il grande successo con un disco che comunque aveva molte influenze americane, vanno ad omaggiare
Joshua Tree
e soprattutto Rattle and Dam, che è un disco on the road negli Stati Uniti in occasione di una tournée
con B.B. King,
esatto, eccetera, che va a cercare proprio gli idoli, no, della loro formazione. Anche lì,
certo,
diciamo che l'influenza è comunque sempre la stessa, quella della musica americana.
Senti, io penso che ovviamente con ambiti e metodologie diverse il nostro approccio nei confronti della musica sia analogo, nel senso che noi andiamo alla ricerca di qualcosa che ci sorprenda,
certo,
anche diciamo con i pochi capelli bianchi che abbiamo in testa. Che cos'è che ti ha stimolato particolarmente o che ti ha sorpreso e non ti aspettavi che sarebbe successo quando ti sei messo a cercare materiale per questo libro? C'è stata una cosa che ti ha spiazzato, che ti ha piacevolmente sorpreso, oppure che è stata una delusione? Non lo so.
No, delusioni devo dire no, appunto la difficoltà di dover a un certo punto anche escludere dei nomi importanti, poi sai quando si fa un lavoro di questo tipo, per quanto uno faccia ricorso alla professionalità, poi i gusti personali in qualche modo
incidono,
certo. No? E quindi ti verrebbe voglia di dare più spazio a qualcuno che magari per te è un idolo, ma ti rendi conto, contestualizzando tutto questo movimento, che magari lo spazio che merita è leggermente inferiore a quello che gli daresti. È stato molto bello ricostruire proprio la parte, direi quasi pre-generi che poi sono arrivati anche in Europa, no? Tutta la parte che ha contribuito a formare le sonorità e la cultura jazz, per esempio, no? Tutte le influenze che ci sono state anche dal punto di vista proprio dei movimenti delle persone, e quindi l'influenza dei francesi, per esempio, dei colonizzatori francesi, o il fatto che tutte queste culture in qualche modo, quelle che contribuiscono a formare lo stile del jazz, si formino tutte a New Orleans, semplicemente, tra virgolette semplicemente, perché quello è un luogo nel quale si sono concentrate tutte queste minoranze, ognuna con la sua peculiarità, ognuna con i suoi strumenti, no? Pensiamo ai violini o alle fisarmoniche che hanno portato i coloni europei, che in qualche modo, certo, sono entrati anche nella formazione di questo grande magma che poi è la musica americana, che oggi è anche difficilmente, come dire, riconducibile a questi generi che formano l'ossatura.
Diciamo.
Esatto, sono un po' dei mischioni che nel corso degli anni hanno formato sottogeneri che ancora oggi si rinnovano e si ripropongono al pubblico anche di giovanissimi che spesso non ne conoscono bene le origini e le radici.
Una domanda che ti avrei fatto dopo, ma colgo l'occasione perché è, diciamo, una riflessione conseguente alla tua ultima risposta. Quando noi abbiamo scoperto, che ne so, i Beatles, Rolling Stones, scegliene uno dei, le Zeppelin,
certo,
ovviamente tutto ciò poi ci ha portato a fare questo percorso a ritroso, no?
Sì.
Secondo te, un ragazzo che ascolta la musica adesso, con le modalità attuali che sono le piattaforme, eccetera, eccetera, è semplicemente indotto da quelli che poi sono gli ascolti suggeriti da questi player, oppure anche loro riescono in qualche maniera a fare questo percorso a ritroso?
Ma per fare questo percorso a ritroso, nonostante la grande disponibilità di tecnologia di oggi, secondo me c'è bisogno di una grande dose di curiosità.
È di un grande libro.
No. Beh sì, insomma, curiosità nel cercare ovunque informazioni interessanti, perché le piattaforme tendono a proporti qualcosa comunque di contemporaneo, di affine, senza riuscirci sempre, però l'algoritmo ti propone qualcosa di affine a quello che stai ascoltando, ma sempre contemporaneo. Sarebbe bello che si potesse anche fare un viaggio a ritroso sulle radici di quel genere musicale, oggi chi tra i giovanissimi, per esempio, ama, faccio un nome a caso, The Weeknd, certo deve tornare indietro a Michael Jackson, questo è abbastanza facile e scontato, ma qualcuno gli dovrebbe anche suggerire che per trovare le radici di quella musica deve tornare per esempio a Stevie Wonder e da lì ancora indietro.
Motown, eccetera.
Esatto.
Eccetera. Invece un'altra domanda che ti volevo fare è, e questo, come spiegavi all'inizio, diciamo che è un libro su commissione, no? Grosso
sì,
modo.
Sì.
E mentre invece i precedenti, per esempio, mi sembra di capire che sono nati da un tuo...
Certo, da idee, da sì, da
è
passione.
Vero quello che ne so, Michelangelo o Caravaggio in certi momenti sono riusciti anche ad arrivare a sostenere? Ovviamente ogni paragone è assolutamente...
Ti ringrazio, ma insomma...
Però ecco, anche lì tu hai dei... dei predecessori abbastanza illustri che a un certo punto hanno espresso una loro particolare soddisfazione nell'avere delle scadenze, nell'avere anche un tema molto specifico, sì, nel quale muoverti e non poter andare al di fuori di quel seminato.
Ma allora, sì, devo dire che è abbastanza comodo dal punto di vista metodologico lavorare in questo modo, perché hai un tema, hai più o meno anche dei capitoli fissati con delle, soprattutto con delle lunghezze e soprattutto con una scadenza fissata. Per quanto riguarda invece i libri, diciamo così, personali, di passione, ti posso soltanto per farti un esempio, in genere da un libro come questo, tra virgolette, si butta via un 10% delle cose scritte per questioni di spazio. Nei miei due libri personali, ho uno dei quali come coautore, quindi immagino che la mia amica Marta Cagnola, che con me ha scritto Musicarelli, abbia fatto la stessa cosa, abbiamo escluso il 50%. Sì,
per 50%. Che invece pensavo che questo obbligo, diciamo anche di numero di pagine, eccetera, eccetera, fosse comportasse un sacrificio maggiore, nel senso questa sintesi fosse...
No, perché fai un lavoro a monte, diciamo così, invece
di preparazione.
Per suoni nell'etere non ne parliamo, avrei materiale per un altro volume grande, esattamente come suoni nell'etere, con le cose che sono rimaste fuori e che in parte poi ho convogliato sul mio blog, perché mi sembravano meritevoli comunque di uscire
di
dal cestino.
Certo. Senti, senza che la cosa ti comporti una promessa, però insomma io ti voglio invitare pure un'altra volta nel prossimo
futuro.
Ma
figurati, futuro. Quando vuoi.
Però la scusa migliore è quella di un nuovo libro, c'è qualcosa che bolle in pentola?
No, allora, sì, l'ho scritto anche sui social, tra l'altro mi lusinga moltissimo il fatto che in consessi di questo tipo o in presentazioni di libri sempre sul genere di amici e colleghi, la domanda che mi viene rivolta molto spesso è: qual è il prossimo? Mi lusinga moltissimo, ma non ho un progetto a breve termine, almeno per quanto riguarda la musica, perché sto facendo altre cose che, diciamo così,
ti impegnano.
Sì, più che altro sto esplorando altre formati, diciamo così, che non siano in libro, però in maniera molto blanda, e comunque per quanto mi riguarda molto blanda vuol dire scriverci un'oretta al giorno. Sto lavorando ad un romanzo dentro il quale però ci sarà anche tantissima musica.
Sì. E sarà, diciamo, come spesso accade, qualcosa di autobiografico?
In parte autobiografico, sì, è il racconto di un'estate importante per me come esperienza, ma soprattutto per questo paese e per il mondo, che è l'estate del 2001.
Caspita, tanto per rimanere al tema degli, sì, Stati Uniti, insomma.
Poi,
è stata anche l'estate
del G8, certo.
Io avrei anche un terzo evento di quel 2001 di cui parlare, ma poi dopo scoprirei degli altarini.
Guarda, io credo di aver capito e ti posso dire che è esattamente l'apertura del libro, se stai alludendo allo scudetto della Roma.
Parlavo della comunione dei miei figli. No, scherzo, mi hai scioccato subito. Comunque, allora, ricapitolando, sono le 15:26 di giovedì 16 gennaio 2025. Stiamo amabilmente chiacchierando, conversando con il nostro secondo ospite, il primo fisicamente, Simone Fattori. Un attimo che faccio uno switch, così faccio vedere di nuovo il libro in favore di telecamera. Stiamo parlando di questo volume, ripeto, molto utile per chi è abbastanza, paradossalmente mi verrebbe da dire, per chi ascolta il mio programma potrebbe essere anche quasi, come dire, un di più. Però certo, in realtà ci sono tante pagine, tante cose che sfuggono ai più.
È un libro di appunti sul tuo programma, direi, no?
Potrebbe essere appunto, infatti io potrei utilizzarlo partendo da quelli che sono i tuoi spunti per andare a fare degli approfondimenti, insomma, nel senso, vi è piaciuto il capitolo che parla di Prince? Beccatevi Sheila E., tanto
certo,
per dire una cosa,
certo,
del genere.
Sembra un'ottima idea.
Allora, guarda, me la gioco sicuramente. E tra l'altro con Simone avevamo insieme concordato, il pezzo di apertura gliel'avevo proprio, come dire, quasi inevitabilmente...
Certo, beh, sì.
strappato proprio dalle pagine del libro, però poi c'erano varie soluzioni per quello che poteva riguardare il brano di chiusura. E poi alla fine, non diciamo qual era l'altro, che comunque insomma qua lo sentiamo parecchio, parliamo di Marvin Gaye, però in realtà se noi andiamo a pensare anche alla formazione che caratterizza questo lavoro, questo splendido Kind of Blue, che è un'altra pietra angolare, insomma io lo metto quasi a, diciamo, a confronto con il monolite di 2001 Odissea nello spazio. Sì. Però ecco, insomma, i musicisti coinvolti, Bill Evans, Cannonball Adderley, John Coltrane, insomma, è indubbiamente una sintesi abbastanza eloquente di quello che può rappresentare uno degli apici della musica nordamericana.
Sicuramente, sicuramente.
Quindi, siccome siamo partiti con Jimi Hendrix, e che lì appunto era proprio il libro stesso a dettarcelo, qui invece per la chiusura avevamo molte soluzioni, io ho volentieri accolto uno dei suggerimenti del nostro Simone Fattori, e quindi nel ringraziare Simone e appunto fargli tanti auguri e complimenti per questo ennesimo capitolo della sua carriera da scrittore, e a questo punto, a rappresentanza di tutto quello che viene raccontato nel libro, quindi magari con la voglia di farvi approfondire qualcosa al riguardo, faccio ascoltare i 9 minuti e 22, perché ogni tanto bisogna anche averci queste soddisfazioni.
Certo.
Di So What, Miles Davis, dal capolavoro Kind of Blue.
radiogitaperta.it, la tua radio online.